State ascoltando SBS Italian.
E noi riprendiamo la linea in diretta quando sono le 9:27 sulla costa est d'Australia e, come vi abbiamo anticipato, il nostro prossimo argomento è la salute, perché secondo uno studio appena pubblicato dalla Iowa State University negli Stati Uniti, le persone che durante le prime settimane di lockdown sono riuscite a rimanere più attive fisicamente sono anche state in grado di gestire meglio le ripercussioni psicologiche della situazione. Dunque, chi ha continuato a fare esercizio fisico per 150 minuti alla settimana ha avuto una minore tendenza a sviluppare depressione, ansia e solitudine.
E allora, forse nulla di nuovo, perché che ci sia un nesso tra salute fisica e salute mentale era chiaro da tempo, ma di quanto esercizio fisico abbiamo bisogno per vivere più sani e più a lungo? Lo chiediamo al nostro prossimo ospite, Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione all'Università di Sydney e direttore del centro di ricerca sulla longevità e la salute del Charles Perkins Center. Buongiorno professore e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno.
Ecco, alziamo un po' il volume al professore, che lo sentiamo più lontano del solito. Il professore si trova a Sydney questa mattina, è autore di The Path to Longevity, How to Reach 100 with the Health and Stamina of a 40-Year-Old. Ci spiega, insomma, passo passo, una sorta di guida, come la giusta dieta, uno stile di vita sano siano alla base della nostra salute. Oggi la puntata, la numero 4 della nostra serie, I Segreti della Longevità, vuole parlare proprio di quali siano i benefici dell'attività fisica. Quindi vogliamo vedere innanzitutto, professore, a livello generale, quali sono questi benefici a livello di salute generale della persona? Perché fa bene fare esercizio fisico, oltre ovviamente a farci sentire meglio, come dice lo studio che abbiamo appena citato?
I benefici dell'attività fisica sono molteplici, cioè non ce n'è solo uno, veramente è un farmaco potentissimo l'attività fisica, perché va a impattare, come avete detto, la salute psicologica, i meccanismi sono molteplici, quello antidepressivo, pensate, è bellissimo, c'è un lavoro pubblicato un paio d'anni fa che fa vedere che quando facciamo attività fisica si produce nel muscolo una molecola che si chiama catepsina B, che viaggia nel sangue fino al cervello e lì stimola la produzione di un fattore che si chiama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, che ha degli effetti spettacolari. Uno è quello che ha un potente effetto antidepressivo, dimostrato, cioè questa molecola migliora il nostro umore. L'altro è quello che aumenta la sinapsi, stimola le sinapsi cerebrali e quindi è potentissimo per la memoria, quindi i bambini, ma non solo i bambini, gli adulti che fanno attività fisica attraverso questo meccanismo catepsina B, BDNF, migliorano l'apprendimento e riducono il rischio di deficit cognitivo. E poi l'attività fisica produce endorfine e tante altre cose che migliorano l'umore, questo dal lato diciamo psicologico, neurologico. Poi una cosa importantissima che fa l'attività fisica è quello di ridurre il rischio di diabete. L'attività fisica ha un potentissimo effetto nel migliorare quello che viene chiamato tecnicamente l'insulinosensibilità, perché quando facciamo attività fisica costante, regolare, quindi bruciamo più grasso, e ci sono delle metodiche che spiego nel libro come massimizzare appunto qual è il livello di attività fisica che ci permette di bruciare più grasso, il grasso viscerale che è quello dannoso, riduciamo il rischio di diabete perché miglioriamo di nuovo la sensibilità insulinica, quindi la capacità del glucosio di entrare nel muscolo per essere trasformato in ATP, cioè energia, o glicogeno che ci serve poi per poi, quando facciamo dell'attività fisica prolungata e intensa, per avere l'energia che ci permette di fare attività fisica, altrimenti se non abbiamo il glucosio, se distruggiamo le scorte di glicogeno muscolare, andiamo in acidosi attica.
E lì sono poi problemi, immagino.
Beh sì, uno quando, come si dice, hit the wall, cioè se tu fai attività fisica e depleti le scorte di glicogeno, non vai più avanti perché inizi a sentirti debole, inizi a avere dolori e quindi fondamentalmente hai bisogno di consumare degli zuccheri per riempire queste scorte di glicogeno, altrimenti il muscolo non riesce a produrre energia in maniera efficiente, deve produrre acido lattico.
Ecco, ma questi sono praticamente i due estremi, cioè la vita sedentaria che senza esercizio che ti porta appunto a sviluppare problematiche come il diabete e dall'altra parte l'ultra esercizio con problemi appunto di mancanza di carburante. C'è però una formula, un metodo per stabilire quanto e quale esercizio fisico abbiamo bisogno al giorno o la settimana per mantenerci in buona salute? Insomma, non vogliamo correre maratone, ma vogliamo stare in buona salute.
No, ma infatti non dobbiamo correre maratone. Infatti gli studi suggeriscono che l'eccessivo, la sedentarietà fa male, ma anche un'eccessiva attività fisica fa male. Si è visto che, per esempio, le persone che sono esagerano nel fare attività fisica tendono ad avere delle alterazioni, delle piccole fibrosi del sistema cardiaco. Quando lavoravo negli Stati Uniti e studiavamo questi atleti e li mettevamo a fare un test a sforzo, un VO2 max measurement, quegli anziani iniziavano ad avere un sacco di aritmie pericolose, perché se si fa eccessiva attività fisica non va bene, quindi bisogna trovare la giusta misura.
No, mi scusi se la interrompo, aritmie in atleti ancora in età da atleti, quindi non anziani o anziani?
No, questi erano sui 50-60 anni, negli atleti insomma sono delle persone che hanno delle alterazioni genetiche, però man mano che invecchiamo, se stimoliamo eccessivamente il sistema catecolaminergico, perché quando facciamo attività fisica per alzare la frequenza cardiaca e quindi il trasporto di ossigeno al muscolo, è chiaro che dobbiamo aumentare le catecolamine. Uno stress catecolaminergico cronico sembrerebbe appunto aumentare la fibrosi del cuore e soprattutto in alcune aree del sistema di conduzione elettrico, che potrebbe portare a dei problemi di alterazioni di aritmie. Naturalmente parliamo di livelli estremi, non stiamo parlando di attività fisica, fa bene, va fatta regolarmente, ma senza, come tutte le cose, senza esagerare. Quelli praticamente che fanno ore,
ultramaratoneti e cose del genere,
che pensano che fare tanta attività fisica sia la panacea per tutti i problemi, assolutamente no. Naturalmente ci sarebbe un altro campo di studio, che è qual è l'interazione tra una dieta sana e l'attività fisica, perché per esempio negli Stati Uniti molte delle persone che seguivano nella loro testa potevano mangiare quello che volevano, perché comunque bruciavano tutto come se il corpo umano fosse una fornace. Non è vero, perché quello che anche in un atleta, quello che viene fornito per fornire i blocchi che costruiscono il nostro organismo è fondamentale, quindi la qualità degli alimenti sono fondamentali. L'idea che uno fa attività fisica tantissima, rimane magro e poi mangia quello che vuole, non funziona.
Però allora, in termini pratici, professore, quanto è troppo e quanto non è abbastanza? Insomma, come si fa a sapere quanto esercizio devo fare giornalmente?
Ma allora guardi, innanzitutto ci sono diversi tipi di attività fisica, c'è quella che viene chiamata aerobica, quella di resistenza e poi quella di flessibilità, che molte persone sottovalutano, che è altrettanto fondamentale per mantenere il corpo elastico, bilanciato, una buona postura. Per quella che riguarda quella aerobica, cioè praticamente la corsa, il nuoto, la bicicletta, anche danzare, giocare a calcio, tutti i giochi in cui si aumenta la frequenza cardiaca, l'idea di farne più o meno mezz'ora, almeno mezz'ora ogni altro giorno. Idealmente, se uno non avesse problemi di tempo, quello che dovrebbe fare è fare delle lunghe camminate, biciclettate, quando fa un'ora, un'ora e mezza, lentamente, senza stressare troppo il corpo, va benissimo. Se poi gli si intervalla anche magari ogni due volte a settimana quello che viene chiamato high interval training, cioè praticamente per esempio corro al massimo per 2 minuti, poi vado lentamente, al massimo che riesco per 2 minuti, poi vado lentamente, per 10 volte, e quindi in 20 minuti io ho fatto tutta l'attività fisica che mi serve. Quindi ci sono diversi schemi che possono essere alternati. Un'altra cosa che io faccio al lavoro, per esempio, per far capire che non è che uno deve andare per forza ogni ora, ora e mezza mi faccio 3 rampe di scale il più velocemente che è possibile. Ci sono degli studi recenti che fanno vedere che queste fare delle 3 o 4 rampe di scale velocissimamente ha un effetto importante su vari meccanismi che migliorano la salute, il rischio di diabete, la performance. Quindi ci sono tantissimi diversi tipi di interventi che possono essere utilizzati. Un'altra cosa.
Quindi i ritardatari sono i più salubri, ecco, mettiamola così.
Sì, sì.
Ci esatto. Sono dei vantaggi.
Un'altra cosa che si può fare, che si dovrebbe fare, è fare degli esercizi a casa. Senza andare in palestra, ci sono un insieme di esercizi che, di resistenza in cui usiamo il corpo, tipo i push-up, no, delle flessioni, questo e quest'altro, che servono per invece per mantenere il muscolo tonico, no, per aumentare un po' la massa muscolare. Questi anche devono essere fatti regolarmente. Bastano 5-10 minuti al giorno in cui anche in ufficio o comunque a casa uno. Nel libro descrivo alcuni degli esercizi più importanti per far lavorare i tricipiti, i bicipiti, i pettorali, i glutei, via dicendo, che devono essere fatti, e poi anche degli esercizi di flessibilità. Di nuovo, bastano 5 minuti, 10 minuti, non servono ore. Poi è chiaro che se uno vuole diventare Mister Universo o Miss Universo deve fare un'altra cosa, ma lì parliamo di altre cose, parliamo della vita di tutti i giorni. Quindi fare attività fisica, muoversi, c'è uno studio che dimostra che anche delle persone che fanno attività fisica, metti un'ora al giorno, ma durante le ore di ufficio rimangono ferme per 6-7 ore di fronte al computer, fa malissimo. Quindi, di nuovo, ogni ora alziamoci, andiamo a trovare un collega, facciamo 2 rampe di scale, non stiamo per ore fermi davanti al computer, perché questo fa male tanto quanto non fare attività fisica o farla soltanto ogni tanto.
Hai capito, Carlo? Ci si incontra a Federation Square e poi si fa una gara per risalire su in redazione.
Ma dopo. Sai, guarda, adesso confesso questa cosa, che da quando parlo con il professore, io al mattino, visto che noi siamo al terzo piano, faccio le scale di corsa. E infatti Bravo. Arrivo sempre con il fiatone, però ho questa immagine del professore Fontana che mi guarda con uno sguardo benevolente.
Anche perché professore...
assolutamente, c'è un bellissimo studio che dimostra questo, nel senso che fare quello che tu hai appena detto, cioè fare un paio di volte al giorno le scale velocissimamente il più possibile, stimola vari meccanismi tipo il GLUT4 che serve per migliorare, ridurre il rischio di diabete, aumenta i mitocondri muscolari, quindi è un esercizio fantastico, non costa nulla, invece di prendere l'ascensore 1, 2, 3 volte al giorno, dice ok, adesso faccio una pausa, mi faccio 3 scale il più veloce che posso. E il fatto che tu hai il fiatone significa che in effetti stai facendo lavorare il tuo sistema cardiorespiratorio, i muscoli, via dicendo. Quindi vedete che non costa nulla, basta ricordarselo, e gli effetti sono molto importanti.
Adesso lo farò anch'io senz'altro, però la mattina alle 6 voglio vederti ho paura a farlo, perché ho paura di scivoloni e quant'altro, conoscendomi. Comunque, magari
senza
sceglierò
tacchi,
dei momenti
senza tacchi.
No, quello assolutamente non avevo neanche iniziato a pensare ai tacchi.
Però il tacco aiuta il polpaccio, per cui magari possiamo parlare.
Madonna, quanto è difficile la vita di una donna, tra l'altro, non solo deve farsi le rampe di scale di corsa, ma anche con i tacchi. Ecco, comunque mi sembra di ricordare, tra l'altro, proprio su questa questione degli scalini, di aver letto nel suo libro che appunto salire 10 scalini al giorno tutti i giorni della settimana riduce il rischio di mortalità media del 16%, quindi un dato veramente eccezionale. Ma professore,
non 10 scalini, mi sembra 3 rampe di non mi sembra di cosa, mi sembra un paio di rampe di tipo due
giocavo
due
al ribasso, professore,
a meno che gli scalini 10 scalini non fossero di mezzo metro l'uno.
Esatto. Però mi chiedevo, sostanzialmente stiamo parlando ovviamente di prestazioni medie, cioè anche età medie, per le persone che ad esempio invece sono più anziane, quanto è importante la mobilità? E adesso a chi è in ascolto e a lei, professor Fontana, devo descrivere l'immagine di Carlo Reglia che si alza in su e giù in studio e fa esercizio fisico sulla sedia.
Esatto, un'immagine bellissima, purtroppo
sarebbe
non posso farla vedere, però sono entrato in questo trip.
Ma insomma, gli anziani invece, quando riguarda la loro salute fisica, hanno dei benefici specifici nel mantenersi attivi?
È fondamentale, è una panacea per gli anziani. Gli anziani dovrebbero uscire di casa il più possibile 2-3 volte al giorno, andarsi a fare delle belle camminate lunghe, preferibilmente con degli amici, in maniera che c'è anche la socialità, invece di starsene a casa da soli di fronte alla televisione, organizzare un gruppo di amici, di amiche, andare a camminare, chiacchierare, muoversi, se si riesce anche a fare tipo magari un po' di acqua gym, un po' di piscina, tutto in maniera delicata, senza esagerare, fare dei piccoli pesi, fare dei piccoli esercizi per mantenere la tonicità dei muscoli, dei piccoli esercizi per fare lo stretching, la flessibilità è importantissima, molti dei mal di schiena, dei mal di collo cronici che poi richiedono farmaci antinfiammatori, cortisonici, sono legati a una cattiva postura, all'immobilità, molte delle ernie. Voi sapete che i dischi intervertebrali non hanno dei vasi sanguigni, vengono praticamente nutriti dalla perfusione del liquido interstiziale. Quello che abbiamo visto è che se uno sta fermo, sempre fermo nella stessa posizione, seduto, siccome non muove le vertebre, i dischi praticamente non vengono nutriti, perché è un meccanismo di pompa attraverso il cui il liquido interstiziale viene a nutrire il disco, e lì diventano duri e poi ci sono le ernie discali. Quindi capite che muoversi, soprattutto anche per gli anziani, per tutte le età, ma anche per gli anziani, è fondamentale, è una medicina incredibile che viene sottovalutata. Mia mamma tanti anni fa stava prendendo peso, vive a Riva del Garda in Trentino, e l'ho convinta ad andare a fare delle passeggiate. Adesso ogni mattina con le sue amiche prende e si fa un'ora e mezza di camminata sul lago.
Ogni mattina?
Ogni mattina, anche quando piove, si trovano, perché è un momento sociale, no? C'ha le 3-4 amiche che la chiamano, andiamo, prende, va, chiacchiera, prende il sole, quindi un po' di vitamina D, si muove, a cui dicevamo prima, per lo stress è fantastico, perché ti muovi, attivi tutte queste molecole anti-invecchiamento, BDNF e via dicendo, socializza, si sente parte di una comunità, è fantastico. Quindi dovremmo, come società, creare questi gruppi, portare fuori questi anziani che spesso vivono da soli, in solitudine, depressi, e creare questi gruppi di movimento, di attività fisica e via dicendo. Sarebbe importantissimo per la salute metabolica e per la salute psicologica e per il benessere delle persone.
Tra l'altro, professore, proprio dell'importanza della socialità, proprio da un punto di vista del benessere e della salute, noi parleremo nel prossimo episodio con lei tra 2 settimane, che conclude il nostro percorso alla scoperta dei segreti della longevità. Invece per questa mattina, grazie, noi corriamo subito a fare una corsa alle 10.01 in suo onore.
Grazie.
E nell'onore di mamma Fontana, ovviamente.
Ecco, soprattutto che ha 2 cose da insegnarci. Grazie professore, alla prossima.
Grazie mille, alla prossima, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.